Benvenuti alla seconda stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di End of Life of Glioma con il dottor Andrea Pace e il dottor Giacomo Sferruzza.
Buongiorno a tutti, sono Giacomo Sferruzza, dottorando presso l'unità di neurooncologia del San Raffaele di Milano. Mi trovo qui con il dottor Andrea Pace, responsabile dell'unità di neurooncologia dell'Istituto Tumori Regina Elena di Roma. Il podcast di oggi affronta un tema molto delicato, ovvero il fine vita nei pazienti affetti da glioma. I gliomi sono una classe di tumori primitivi del sistema nervoso centrale, dalla prognosi molto varia in relazione al loro profilo molecolare. Tuttavia, il glioma di gran lunga più frequente nell'adulto è il glioblastoma, un tumore estremamente aggressivo, con una prognosi che va in media dai 12 ai 18 mesi, nonostante le terapie. Benché si tratti di un argomento di nicchia, trattandosi ovviamente di patologie rare, il tema del fine vita nei pazienti affetti da glioma racchiude in sé diverse sfide di natura assistenziale, di natura bioetica, che in fin dei conti sono in comune a diversi ambiti della neurologia, specialmente nel campo delle malattie neurodegenerative. La differenza sostanziale in neurooncologia risiede nelle tempistiche, estremamente rapide, con le quali un paziente si trova proiettato improvvisamente in questi argomenti. E questa probabilmente è la sfida più dura da affrontare per i pazienti in primis e anche per il medico che li assiste. Vengo quindi alla prima domanda. Quali sono, secondo lei, le tempistiche più corrette per affrontare questi argomenti con i pazienti e quali quelle per predisporre percorsi assistenziali?
Ecco, grazie dottor Sferruzza, questa è una domanda molto, molto interessante. Sono molto d'accordo con la tua introduzione. Il tumore cerebrale è in qualche modo un modello di complessità e, visti appunto i tempi brevissimi, poco superiori all'anno, si può dire che il paziente è un paziente, diciamo, che entra in una fase di fine vita già alla diagnosi. Ma questo tema della qual è il momento migliore per iniziare un approccio palliativo, per cominciare a impostare le problematiche del fine vita, è un tema che attraversa tutta la medicina, diciamo, ecco, non soltanto l'oncologia o anche altre patologie degenerative. E quindi molti studi hanno cercato un po' di individuare dei trigger, dei fattori clinici che possano in qualche modo annunciare l'ingresso nella fase di fine vita. Quindi quando è che il paziente diventa terminale? Questo chiaramente cambia da patologia a patologia e se vogliamo espandere, diciamo, la visione del neurologo, non soltanto concentrandola sulle problematiche del paziente neurooncologico, ogni malattia ha la sua traiettoria e anche malattie neurologiche croniche a esito infausto che il neurologo conosce bene, insomma, possono avere storie molto differenti. Ma questo tema di capire esattamente quando inizia la fase di fine vita è un tema che forse è stato un po' superato dalla recente definizione di cure palliative precoci o dette anche simultaneous care. Cioè l'approccio palliativo e la comunicazione al paziente, la comunicazione della prognosi, la condivisione delle scelte di trattamento e degli obiettivi, la raccolta di temi e delle preferenze del paziente su che tipo di approccio vuole avere nella fase avanzata di malattia e questi temi che hanno anche una valenza bioetica, appunto. Questo tipo di approccio dovrebbe iniziare molto precocemente e l'inizio precoce garantisce poi il fatto che il paziente è effettivamente, il paziente e i familiari, non dimentichiamolo, è incluso in questo processo decisionale. Altrimenti ci si trova alla fase di fine vita in cui il paziente non ha espresso, non è consapevole pienamente, non riesce a partecipare e in qualche modo noi non siamo in grado di rispettare la sua autonomia decisionale. Quindi, diciamo, dobbiamo vedere un po' la comunicazione e l'approccio di tipo palliativo come un processo, non come un momento singolo in cui si comunica col paziente la prognosi e le varie problematiche legate alla gestione della sua malattia nella fase avanzata, ma come un processo che va iniziato precocemente. Molti studi ci dicono che l'introduzione precoce ha un importante riflesso poi sulla qualità delle cure nella fase avanzata, l'attivazione di hospice, di modelli di cure palliative, la riduzione di trattamenti aggressivi, futili o addirittura dannosi per la qualità di vita del paziente e per, anche per la sua stessa sopravvivenza. Quindi il concetto di approccio palliativo si sposta un po' dal concetto vecchio di intervento legato esclusivamente alla fine della vita, quando si esauriscono i trattamenti attivi, ma si sta espandendo un po' tutto il percorso di malattia.
Grazie mille per la risposta. Una considerazione strettamente collegata a questo discorso che stava facendo sulle tempistiche e il processo di attivazione dei percorsi assistenziali più appropriati riguarda invece l'accesso, come accennava, come anticipava, a percorsi assistenziali invece incongrui, come ad esempio gli accessi in pronto soccorso in fasi molto avanzate di malattia, ad esempio, che hanno un impatto notevole sulla qualità di vita dei pazienti. Penso che questi indicatori di qualità vadano considerati nel nostro lavoro esattamente come consideriamo l'overall survival o il progression free survival, come misure dell'efficacia del nostro lavoro. Per cui la mia seconda domanda riguarda: quali indicatori secondo lei dovremmo considerare per valutare se i nostri pazienti hanno avuto il miglior supporto assistenziale possibile nel percorso verso il fine vita?
Altra domanda molto importante. Partiamo da un contesto generale. Cioè, i dati che noi abbiamo, ripeto, non soltanto, non stiamo parlando solo di neuro-oncologia, ma stiamo allargando lo sguardo al tema del fine vita, e i dati che noi abbiamo sulla qualità delle cure che i pazienti ricevono nella fase avanzata di malattia, dati a livello internazionale, ovviamente non sto parlando solo del nostro paese, sono dati abbastanza sconfortanti. Cioè, quello che noi sappiamo è che spesso i pazienti in fase avanzata effettuano ricoveri in ospedale negli ultimi giorni di vita, vengono ricoverati in letti di rianimazione, vengono adottate misure di sostegno vitale in pazienti negli ultimi giorni di vita, vengono effettuati trattamenti. Ora, nell'esperienza oncologica, nel campo oncologico, ovviamente si tratta di chemioterapie e radioterapie effettuate nelle ultime settimane di vita. Tutto questo ci dice che la qualità delle cure è bassa e che noi non siamo stati in grado, noi come comunità scientifica che segue clinicamente questi pazienti, di programmare una fase in cui gli obiettivi delle cure sono altri. Questi sono tutti dati, diciamo, misurabili, quindi è possibile un approccio scientifico alla qualità delle cure di fine vita. È chiaro che un eccesso, un tasso di ricoveri elevato, un utilizzo di accessi al pronto soccorso, un utilizzo di addirittura letti di rianimazione e di trattamenti è un indicatore negativo di qualità alla fine della vita. E ci sono degli indicatori considerati positivi, che sono invece l'applicazione precoce di cure palliative, il ricovero in hospice o l'attivazione di cure palliative domiciliari come dato negativo, e poi il luogo di decesso, che è un indicatore, diciamo, brutale, ma il paziente che muore a casa è un paziente a cui in qualche modo si ritiene si sia assicurata una qualità di cure, mentre il paziente che muore in ospedale, e i tassi sono molto elevati, è un paziente che non ha ricevuto probabilmente le cure adeguate. Ora, diciamo, che cosa si può fare per migliorare questi aspetti? Intanto, diciamo, avere una documentazione adeguata su quali sono i percorsi di cura nelle diverse patologie. In Italia abbiamo due leggi molto importanti, abbiamo una legislazione molto avanzata, che è la legge 38 del 2010 sulle cure palliative, e più recentemente, nel 2017, la legge 219 sulle direttive anticipate e il consenso informato. Questo è un altro aspetto che non è clinico, ma è documentato in tantissimi larghi studi internazionali. Anche pochi pazienti producono direttive anticipate, e questo è direttamente legato alla scarsa comunicazione sulla reale situazione della loro malattia e quali sono gli obiettivi delle cure. E anche quando il paziente produce delle direttive anticipate, esprimendo le proprie preferenze sul non ricevere trattamenti aggressivi, non ricevere trattamenti cardiopolmonari aggressivi, non ricevere trattamenti aggressivi alla fine della vita, anche in questo caso spesso le direttive anticipate vengono disattese. Quindi questi due pilastri legislativi che noi abbiamo in Italia hanno ancora molto bisogno di avere una piena applicazione. Aggiungo questa cosa importante, visto il contesto in cui siamo, che la SIN, la Società di Neurologia, insieme alla Società Italiana di Cure Palliative Italiana e all'Associazione Italiana di Neuro-Oncologia, ha promosso due anni fa circa un gruppo di lavoro per produrre linee guida di cure palliative in neurooncologia. E proprio per capire quali sono i temi, voi sapete che all'inizio le linee guida si basano su dei quesiti a cui bisogna rispondere. La definizione del quesito, dei cosiddetti PICO, è un aspetto molto importante e nel gruppo di lavoro sulle cure palliative promosse dalla SIN noi abbiamo scelto una metodologia originale e molto interessante, che è lo stakeholder engagement, cioè il coinvolgimento delle persone coinvolte nel percorso di cura, pazienti in primo luogo, familiari e operatori sanitari, nella definizione dei quali sono i temi più importanti nella gestione delle cure palliative del fine vita. Tra i temi emersi, interessantissimi tutti, però in primo luogo la comunicazione e anche la disponibilità di modelli di presa in carico che garantiscano, diciamo, una risposta assistenziale adeguata nella fase avanzata di malattia.
Grazie per la risposta. Io mi riallaccio a uno spunto che ha dato sulla situazione in Italia per introdurre la terza e ultima domanda, che è più di natura strutturale sul sistema sanitario nazionale, perché almeno a me risulta abbastanza evidente che vi sia una forte discrepanza tra la crescita esponenziale e la nostra precisione nel far diagnosi, nei nuovi approcci sperimentali super personalizzati da una parte, e dall'altra l'estrema rigidità dei percorsi assistenziali che riusciamo a fornire ai pazienti. Volevo quindi chiederle, in riferimento all'esperienza virtuosa della neurooncologia dell'Istituto Tumori Regina Elena, in cosa pensa che il sistema sanitario nazionale possa migliorare nel garantire percorsi assistenziali appropriati a questi pazienti?
Ecco, sì, no, anche questa è una bella domanda, dottor Sferruzza. Ora, diciamo che siamo in una fase storica in cui il sistema sanitario si sta ripensando alla luce anche della contingenza dell'epidemia di Covid. Quindi in qualche modo emerge il limite di una separatezza tra l'ospedale, in cui gli specialisti effettuano diagnosi tecnologicamente complesse, trattamenti avanzati, eccetera, e il territorio in cui vengono erogate prestazioni assistenziali un po' sconnesse. Insomma, ecco, questa disconnessione tra il sistema sanitario ospedaliero e quello territoriale è il limite che il Covid ha messo brutalmente in evidenza. Ora, come accennavi, noi da tempo, proprio per la criticità, la severità, la complessità dei bisogni dei pazienti con tumore cerebrale, abbiamo avviato un modello di cure domiciliari in cui l'ospedale diventa territorio, va a casa del paziente, prepara per tempo le varie risposte assistenziali e accompagna il paziente fino al decesso e la famiglia, cercando appunto di evitare tutti quegli indicatori negativi di cui abbiamo parlato prima. Quindi questa è la trasformazione, e il PNRR parla di questo oggi, nel senso che l'azione 6 legata alla sanità parla di medicina di prossimità, diciamo, di integrazione ospedale-territorio, di integrazione con i medici di famiglia, di telemedicina che favorisce la presa in carico del paziente anche a domicilio. Ecco, in questa cornice, indubbiamente, il neurologo, dico il neurologo perché, diciamo, la neurooncologia è parte della neurologia, ma ci sono tante patologie neurologiche croniche invalidanti che avrebbero un grande bisogno di questo tipo di modelli di presa in carico. Il ruolo del neurologo è importantissimo, perché i bisogni clinici, le terapie di supporto del paziente neurologico vanno fatte dallo specialista neurologo e non possono essere delegate a medici con diverse competenze. Quindi è importantissimo il ruolo del neurologo nella trasmissione delle proprie competenze, nel trasferimento, nell'integrazione delle proprie competenze in questi modelli di integrazione mista ospedale-territorio. Quindi questo. E poi chiaramente qui si aggiunge la grande esigenza di formazione del neurologo, perché, diciamo, nell'approccio neurologico, diciamo, del moderno neurologo non può non esserci questa tematica delle cure palliative con tutti la sua articolazione, sta ricevendo grande attenzione in tutto il mondo, diciamo, quella che viene definita una nuova disciplina, che è quella delle cure neuropalliative, perché hanno proprio delle loro specificità. e quindi diciamo la scommessa del prossimo futuro legata anche al PNRR è di inserire la cultura neurologica e le competenze neurologiche all'interno di questi percorsi che finalmente aprono l'ospedale verso il territorio.
Grazie mille a dottor Pace per le chiare ed esaustive risposte. Nella puntata di oggi abbiamo quindi discusso del tema del fine vita nei pazienti affetti da glioma, un tema complesso sotto tanti punti di vista, che ci spinge però a profonde riflessioni di natura bioetica e assistenziale. Come dicevo nell'introduzione del podcast, il tema del fine vita nei pazienti affetti da glioblastoma riguarda questo specifico scenario clinico che è caratterizzato dalla rapida evoluzione della malattia sottostante. Tuttavia, penso offra degli spunti molto interessanti che possono essere traslati in altri ambiti, come diceva il dottor Pace, della neurologia, ma non soltanto, e che possono aiutarci a migliorare il nostro approccio al paziente con patologie incurabili.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned!